La cena londinese in cui fu presentato il fonografo, raccontata da Alessandro Macchia.
Il 3 ottobre 1888 al Savoy Theatre di Londra ebbe luogo la prima assoluta dell'opera comica The Yeomen of the Guard di Arthur Sullivan e William Gilbert. Una nuova opera di Gilbert e Sullivan in quegli anni non era un evento come un altro, era l'evento per eccellenza. Una nuova opera di Gilbert e Sullivan scatenava un brulicare di curiosità, di opinioni e anche di affari. Proprio così, musica e affari. E cioè quel volto della moderna civilizzazione che la cultura tedesca mostrava di mal tollerare o di disprezzare. Si potrà dire, e qualcuno ancora lo crede, che la creatività musicale inglese fosse ancora stagnante, ma non si potrà mai dire che Londra fosse una città senza musica. Le attività musicali erano frenetiche e fu a Londra che la musica cominciò a essere valutata come tassello di un sistema produttivo di tipo capitalistico. I have a song to sing.
Sung to the knell of a churchyard bell and a doleful dirge ding-dong. Oh, it's a song of a popinjay bravely born, who turned up his noble nose with scorn at the humble merry-maid paley proud, who loved the Lord and who laughed aloud at the moan of the merry-man moping mum, whose soul was sad and whose glance was glum, who sipped no servant, who craved no crumb as he sighed for the love of a lady. Hey dee, hey dee, misery me, lack-a-day-dee. No summit, he craved no crumb as he sighed for the love of a lady.
I have a song to sing.
Sing me your song. Oh.
It is sung with a sigh and a tear in the eye, for it tells of a right and a wrong. Oh, it's the song of a merry maid once so gay, who turned on a hill and crept away from the peak of Popinjay bravely born, who turned up his noble nose with scorn. She begged on her knees with downcast eyes for the love of a merry man moping mum, whose soul was sad, whose glance was glum, who sipped no sup and who craved no crumb as he sighed for the love of a lady.
Londra era un buon mercato. Chi voleva fare denaro doveva andare a Londra. Ed è da Londra che Thomas Edison, con l'aiuto del colonnello Gouraud, decise di lanciare il suo fonografo. O per meglio dire, la nuova versione del suo fonografo. È curioso questo 1888. Nello stesso mese di ottobre, il 14 per la precisione, Louis-Aimé Augustin Le Prince realizza le seconde accertate riprese cinematografiche della storia. Un cortometraggio, anzi un cortissimo metraggio di 3 secondi, pensate, 3 secondi, noto come Round the Garden Scene. Per inciso diciamo che il primato appartiene a un'altra pellicola dello stesso Le Prince, Man Walking Around the Corner del 1887. Ora, cosa poteva essere più sorprendente per un uomo del tempo? Vedere la riproduzione della propria immagine in movimento oppure sentire la registrazione della propria voce? Per noi oggi è difficile capirlo. Quale sia la risposta, sappiamo che quelle tecnologie, da prodotti della scienza, si trasformarono nell'immaginario comune in espressioni magiche. L'entusiasmo era tanto. Pensiamo alla reazione del soprano Adelina Patti, 17 anni più tardi, quando riascoltò la propria voce al grammofono. Il direttore d'orchestra Landon Ronald ci racconta che quando la piccola tromba del grammofono rilasciò i suoi bei suoni, la Patti andò in estasi. Lanciava baci alla tromba e continuava a dire: «Oh mio Dio, adesso comprendo perché sono la Patti, sì, che voce, che artista, ora comprendo tutto». Insomma, a voler azzardare un'allegoria, non erano più le grida dei figli di Israele oppressi dalla schiavitù del corpo, ma erano voci che adesso salivano al cielo, libere dalla materia. Abbiamo azzardato un inusitato salto interpretativo citando le grida dei figli di Israele, perché il 29 giugno 1888 il colonnello Gouraud chiuse dietro le spalle la porta della sua abitazione londinese e si recò al Crystal Palace per assistere al celebratissimo festival handeliano e per registrare attraverso un fonografo proprio l'esecuzione dell'Israele in Egitto di Handel per la direzione d'orchestra di August Mans. Di quelle incisioni ci sono rimasti soltanto 3 cilindri di cera dal sonoro molto molto sporco. Ma chi era questo colonnello Gouraud che abbiamo più volte nominato? Ebbene, George Edward Gouraud era il figlio di un ingegnere francese, un ingegnere che aveva portato e fatto conoscere in America la tecnica del daguerrotipo. Gouraud figlio combatté durante la guerra civile americana e fu insignito della medaglia d'onore per il coraggio in battaglia. Ma a un certo punto, una volta finita la guerra, prese la decisione di calcare le orme paterne invertendo la geografia degli affari. Si legò di amicizia con Edison e alla fine degli anni Ottanta strinse un accordo per divulgare il fonografo in Europa. Era trascorso un decennio da quando Edison aveva inciso su un cilindro avvolto in carta di stagno il primo verso di una nursery rhyme. Mary had a little lamb. Mary aveva un agnellino. Era stato un successo tecnologico senza precedenti, ma in breve tempo Chichester Bell elaborò il grafofono e Emil Berliner inventò il grammofono. A quel punto Edison, un po' piccato dagli esiti del sonoro di Berlina, si sentì sollecitato a ripensare il fonografo e per prima cosa sostituì i cilindri in carta di stagno con dei cilindri di cera bianca. Sul piano della qualità del suono, i risultati furono sensibili. Ascoltiamo una registrazione fonografica del Big Ben del 16 luglio 1890. Aveva elaborato un'idea alquanto bizzarra per lanciare il fonografo in Inghilterra. Possedeva una casa a Londra che aveva ribattezzato Little Mellow, la piccola Mellow, dal Mellow Park di Edison nel New Jersey. Nella piccola Mellow, Gouraud organizzava delle piacevoli cene a cui invitava personaggi in vista del mondo culturale o dell'establishment britannico. Il dopo cena era riservato alla registrazione della voce dei suoi ospiti per mezzo del fonografo. Il 5 ottobre 1888 prese vita una serata molto particolare, come dice Gouraud stesso nel terzo fonogramma della serie, rivolgendosi direttamente a Edison.
Little Menlow, October the 5th, 1888. Phonogram, Gouraud.
Little Menlow. 5 ottobre 1888. Fonogramma di Gouraud a Edison. Caro Edison, propongo di concludere una interessantissima e piacevole serata, per quanto mi riguarda, presentandoti alcuni amici che mi hanno onorato questa sera della loro presenza qui. Ognuno di loro ha espresso il desiderio di dirti alcune parole e io sono sicuro che sarai felice di ascoltare le loro voci. Poiché sono contento di essere il mezzo per comunicartele, devo dire, attraverso il tuo meraviglioso fonografo. Vediamo ora chi erano gli ospiti di quella sera. Fra gli invitati c'era Henry Caesar Rex, un politico conservatore, uno dei primissimi politici a incidere la propria voce. C'era Edmund Hodgson Yates, scrittore, drammaturgo e giornalista, Joseph Parkinson, un amico di Yates, c'era Alexander Broadley, uomo di legge, storico e giornalista, che quella sera svolgeva le mansioni di maestro di Brindisi. Era presente Sir Augustus Harris, detto Augustus Druriolanus, attore e impresario del Royal Theatre. Infine, c'era il compositore più amato e popolare d'Inghilterra, Arthur Sullivan, autore, fra le altre cose, di The Lost Chord, l'accordo perduto, una ballata da salotto fra le pagine più eseguite dell'epoca vittoriana. La ricordiamo perché fu incisa un paio di mesi prima della nostra cena, il 14 agosto 1888, sempre a casa Gouraud, in una versione per cornetta e pianoforte. In seguito, per l'esattezza nel 1912, lo stesso pezzo sarebbe stato registrato per un disco di grammofono da Enrico Caruso.
Fingers wandered idly over.
Quella sera del 5 ottobre 1888, dopo Gouraud, i primi a rivolgere la propria voce al fonografo furono Cesar Rex e Edmund Yates.
This is the record of a most marvelous dinner, transmitted to you by your most marvelous invention.
Questa è la registrazione di una cena meravigliosa, trasmessa a te dalla tua meravigliosa invenzione. Se mi mancano le parole per descriverti la cena, è perché io sono tanto rapito e incantato dalla tua invenzione da sentirmi molto più stupido di quanto dovrei essere dopo le grandi emozioni delle carni e dei vini dei nostri amici. Questa era la comunicazione di Edmund Yates a Thomas Edison. Subito dopo, Gouraud annuncia Sullivan. Passeremo ora al prossimo fonogramma, che inizierà con una registrazione che, sono sicuro, riceverai con infinito piacere, conoscendo il tuo amore per la musica. Non mi resta che dirti che la registrazione sarà la voce del grande compositore Sir Arthur Sullivan, la cui musica è tanto conosciuta in America quanto lo è in Inghilterra e tanto amata da quelli che la conoscono. Ecco, e nel quarto fonogramma possiamo finalmente ascoltare la voce di Sir Arthur Sullivan, perfettamente calato nel clima conviviale.
Dear Mr. Edison, this my friend Edmund Yates has been a little incoherent. It is in consequence of the excellent dinner.
Caro signor Edison, se il mio amico Edmund Yates è stato un poco incoerente, è in conseguenza della cena eccellente e del buon vino che ha bevuto. Quindi penso che lo scuserai. In ogni caso, ha i suoi intervalli di lucidità. Per quanto mi riguarda, posso solo dire che sono stupito e in qualche modo terrorizzato dall'esperimento di questa sera. Stupito dal meraviglioso potere che tu hai sviluppato e terrorizzato al pensiero che così tanta orribile e cattiva musica possa essere registrata per sempre. Ma allo stesso tempo penso che sia la cosa più meravigliosa che abbia mai sperimentato e mi congratulo con tutto il cuore con te per questa meravigliosa scoperta. Arthur Sullivan. Bene, abbiamo ascoltato un documento eccezionale, il saluto di Arthur Sullivan a Thomas Edison. In questa voce vibra grande entusiasmo per l'invenzione del fonografo, come pure una certa paura, combinata con caratteristica ironia inglese, che lo strumento avrebbe potuto perpetuare tante brutture che probabilmente sarebbe stato meglio consegnare all'oblio. Ma rimaneva una ventata di novità, una sorta di nuova primavera della musica, del suono, quale la primavera cantata dalla romanza senza parole opus 62 numero 6 di Felix Mendelssohn.
Thank you.
Abbiamo ascoltato il cosiddetto Canto della Primavera di Felix Mendelssohn, pezzo musicale fra i primi a essere registrati su un cilindro di fonografo, nel 1888. Al pianoforte in quell'occasione c'era una certa Mrs. Hare, probabilmente la moglie dell'organista Alfred James Hare. Ora, riguardo a tutto quell'affaccendarsi di Gouraud a favore del fonografo di Edison, dobbiamo fare una precisazione. Gouraud operava per conto di Edison, ma operava di testa sua. L'intenzione dell'inventore era quella di portare il fonografo in Europa e principalmente in vista dell'Esposizione Universale di Parigi del 1889. Il colonnello aveva sottoscritto un accordo per commercializzare la nuova versione del fonografo a partire dall'Inghilterra, ma non era stata prevista nessuna strategia di marketing, come diremmo oggi, intesa ad assoldare come sponsor i personaggi più in vista della Londra Bene. A Edison questo sistema non piacque e indirizzò a Gouraud alcune lettere inferocite. Scrive Edison:
sotto la copertura di eccitare il pubblico interesse, tu hai adottato un piano che ritarda il progresso degli affari reali e mantiene lo strumento davanti alla gente come una curiosità. Niente di tutto questo era da me contemplato quando ti ho consentito di maneggiare l'affare. Io non mi sono mai sognato che tu tenessi sotto controllo tutta l'impresa allo scopo di guadagnare tempo per indulgere in una serie di spettacoli da circo.
La reazione di Edison matura sulla base di una concezione alquanto diversa dello strumento inventato. Edison aveva concepito il fonografo per scopi pratici, come sostituto della corrispondenza scritta, come strumento di dettatura o per conservare informazioni importanti. Per Edison non era un'invenzione a scopo di divertimento o di distrazione. Con tutto ciò, Edison era perfettamente consapevole del potenziale anche nel campo, nel settore della musica. Vediamo infatti quello che scrive in un articolo intitolato Il fonografo e il suo futuro. Il fonografo senza dubbio sarà generosamente dedicato alla musica. Una canzone cantata al fonografo è riprodotta con meravigliosa accuratezza e potenza. Perciò un amico potrebbe in un richiamo mattutino cantarci una canzone che diletterebbe una compagnia serale e così via. Sarà utilizzato come un maestro di musica per mettere in grado chiunque di padroneggiare una nuova aria, il bambino di formare le sue prime canzoni o di cantargliele per dormire. Poi Edison aggiunge che il solo elemento non assolutamente garantito nel risultato degli esperimenti finora fatti è la qualità, che ostacola una riproduzione perfetta a piacimento della voce di Adelina Patti in tutta la sua purezza. Qualità che manca del tutto, ma sarà interamente raggiunta. Se comunque non lo sarà, la scatola o mobile musicale del presente sarà sostituita da quella che restituirà le parole di umani accenti. Detto questo, pur rispettosi delle buone intenzioni e delle recriminazioni di Edison, noi ci sentiamo grati verso il colonnello George Edward Gouraud, senza il cui esibizionismo probabilmente la figura di Sullivan per noi resterebbe senza una voce e senza il quale non avremmo neppure potuto apprezzare il primo brindisi registrato della storia. In questo brindisi c'è tutta la fiducia nel progresso di quell'affascinante età vittoriana.
Il 5 ottobre 1888, George Edward Gouraud e Arthur Sullivan presentano il fonografo nel corso di una cena londinese. Alessandro Macchia lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.